Scientificast, il podcast più ascoltato dai gatti che vomitano, è alla puntata 507. Ciao Valeria!
Ciao Leonardo, tutto questo entusiasmo, non sono pronta, sarà per è colpa del tuo gatto che vomita o dei bianchetti che ti sei bevuto al bar prima di registrare?
E perché il gatto non avrebbe potuto bere dei bianchetti che abbia provocato il vomito, che abbia provocato il mio attuale stato di inadeguatezza?
Tra l'altro bianchetti sono anche i nomi di i pesciolini piccoli, che teoricamente sono evitati per la pesca, credo, ma sono buonissimi da mangiare nelle frittelle.
Fritti, sì.
Nel esatto. Tutto, però noi parliamo, invece tu parliamo proprio di bianchetti alcol, che tu hai deciso di...
Che il mio gatto ha deciso di effettivamente mettere in discussione stasera.
Comunque abbiamo avuto questa discussione prima di parlare di scienza. Leonardo mi chiede cosa deve fare il gatto che vomita. Io gli rispondo che il gatto che vomita è naturale, cioè lo fa per gettare, perché il suo sistema di gli è rimasto un po' di pelo lì, cosa vuoi fare? Non vuoi vomitarlo? Cioè se non si lecca e non si pulisce il pelo, poi non è morbido e coccoloso come tutti i gatti del mondo.
Quindi sì, ma il problema è come io devo reagire di fronte al gatto che vomita, non il
accettare
fatto
la natura. Quando piove, così, zen. Tu preferisci che ci sia il sole, ma non è che urli alla pioggia dicendo perché stai piovendo. Allo stesso modo un gatto vomita.
Ok, quindi non si possono fare fritti o al forno?
Quello devi parlare con i veneti, non sono veneta, sei tu che lavori a... no?
Brava, esattamente. Va bene, okay. Comunque insomma
ma abbiamo... Dopo questa digressione iniziale, perché ci piace parlare di scienza ma anche altro...
Dai, facciamo un po' di sommario.
Oggi parliamo di gente che usa l'intelligenza artificiale male. Che brava. Mi sembra un ottimo assunto dell'argomento. Giuliana intervista il fisico Luciano Maiani e poi vi parlerò di una serie di cose complesse per cui Leonardo è preoccupato, quindi apoptosi, virus, esosomi e tanto altro.
E secondo te sono preoccupato solo io dopo aver sentito queste parole?
No.
Qua?
No, ma il bello di Scientificast è questo.
Bravo, preoccupiamoci.
Vabbè, allora, in tutto questo è ora di parlare dell'IA, IAAI usata male, dici. Chi è che
allora,
usa male?
Allora, questa cosa di cui volevo parlare viene da due input. Il primo è una discussione che abbiamo avuto sulla chat di Telegram, in cui uno dei nostri ascoltatori riportava questa cosa, diceva che aveva visto delle discussioni su Facebook che sostanzialmente erano fatte da bot che basati sull'intelligenza artificiale che parlavano tra di loro. E da lì è nata un po' una discussione che diceva, vabbè, però un sistema in cui... che dovrebbe essere fatto per far parlare, o comunque per far comunicare, interagire le persone, che diventa un sistema in cui interagiscono le intelligenze artificiali, perde un po' di valore. E la questione lì era, se io fossi un inserzionista che paga per mettere pubblicità su Facebook, perché dovrei continuare a pagare se so che chi vede la mia pubblicità è un bot che non spende soldi, non clicca,
ma
eccetera.
Ma quelle interazioni non sono fatte per... fomentare ulteriori interazioni?
Però mettete anche nel punto di vista di chi effettivamente paga, e dipende dal modello di pagamento, però te potresti pagare un tanto a visualizzazione.
Mm-hmm.
E quindi ti dice, va bene, io pago perché so che qui c'è un sacco di gente, poi in realtà quelli che guardano la pubblicità in sé sono sostanzialmente dei bot. Ma questo è soltanto un collegamento che mi è venuto a posteriori, perché in realtà la cosa che forse era più interessante, sempre dalla chat di Scientificast, sono stati un paio di link che sono passati e che riguardano due articoli.
Aspetta, volevo solo sottolineare che credo che tu sia l'unico che legge tutte le cose su quella chat, quindi volevo farci un applauso. Scusa, niente. Possiamo continuare.
Allora, mi prendo l'applauso e passo a un'altra cosa che è passata sulla chat. Aspetta, vediamo se lo ritrovo. Era un articolo che era stato mandato a una rivista Elsevier, una rivista che nella sua...
Ah, ma quello di scrivere l'introduzione.
Esatto,
quello è ovunque. Sì, bellissimo, allora, bellissimo.
Sostanzialmente c'è stata una rivista Elsevier che ha pubblicato un articolo, ce ne sono due in realtà. La prima era una rivista che aveva a che vedere con Surfaces and Interfaces, una rivista di Elsevier E quindi un editore con una certa reputazione, non un editore proprio di quelli che pensi che siano terribili. Una rivista che nel suo settore penso che sia anche nel primo 25% di riviste in termini di citazioni, che ti dà una idea di quante citazioni riceve, quindi quanto bibliometricamente questa rivista sia ragionevolmente attendibile, che inizia così. La prima riga dell'introduzione è tradotto. Certamente, questa è una possibile introduzione per il tuo argomento. E poi parte l'intervista, l'introduzione. L'altro articolo invece è un articolo su un'altra rivista, sempre Elsevier, che è una Elsevier che si chiama Radiology Case Reports, che penso che sia molto più infima anche nel suo settore, che a un certo punto prima delle conclusioni dice questa cosa, è sempre tradotto: mi dispiace, ma io non ho accesso a informazioni in real time sui dati specifici dei pazienti, perché io sono un language model, intelligenza artificiale, e continua così. Questo significa che ci sono delle persone che hanno scritto degli articoli scientifici e hanno utilizzato dei generatori di testo basati sull'intelligenza artificiale come GPT per farsi scrivere dei pezzi di articoli. Ora, come può essere che questa cosa arrivi fino alla pubblicazione in articolo? Opzione A, nessuno si è mai letto l'articolo.
Sì, però... non lo so, nel mio campo, ma anche tu, ne abbiamo di pubblicazioni, tra me e te. Ti è mai capitato che qualcuno... ti ha detto bellissimo, pubblica com'è?
Non mi è mai capitato di ricevere una revisione di qualcuno che non ha proprio letto l'articolo.
Nemmeno a me, cioè quella è la roba che mi fa strano.
E quindi la seconda opzione è che alla fine della revisione l'articolo viene mandato alla rivista, l'editor della rivista sceglie un editor che gestirà l'articolo, lui sceglie dei revisori e poi i revisori fanno dei commenti. Alla fine del processo quello che può succedere è che l'editor, avendo visto due o tre giri di revisione, dica all'autore: va bene, l'articolo è accettato, cioè il contenuto tecnico è giusto, però magari uno dei revisori ti ha detto: guarda, riscrivi l'introduzione, non si capisce qualche cosa, quindi non verrà passato a un altro giro di revisione. Okay. In questo caso qui può essere che l'autore gli sia stato detto: guarda, rivedi l'introduzione, lui abbia passato per ChatGPT e poi ci abbia lasciato il copia e incolla esattamente di quello
però
che
anche lì, no? Cioè, anche lì mi sembra strano, cioè, adesso di nuovo penso agli articoli che ho pubblicato io, normalmente poi hai il proofs, brava, hai qualcuno, cioè, a livello della rivista che controlla l'inglese o delle frasi poco chiare,
esatto,
e una roba del genere dovrebbe essere, cioè, in uno dei due è la prima frase, cioè,
ci dovrebbe essere un umano,
pam, cioè, esatto, nel senso...
Anche perché, peraltro, i revisori sono... Cioè, se io a me mi mandi un articolo di cui fare la revisione e nella prima frase dell'introduzione c'è scritto una cosa del genere, io sono contentissimo perché ci scrivo: guarda, se a te ti fa fatica a rileggere il tuo articolo, sai quanta fatica mi fa a me rileggere il tuo articolo. Quindi, bocciato. E quindi probabilmente c'è stato un qualche tipo di loophole per cui siamo arrivati a questa cosa qua. Però questi due temi mi hanno dato la voglia di andare a cercare se ci sono degli articoli scientifici che parlano di quanto venga utilizzata l'intelligenza artificiale per scrivere gli articoli.
Uh-huh.
E allora, non ho trovato, due cose. Il primo è non è proprio un articolo, è un report fatto da un'azienda che si chiama Originality, e loro utilizzano l'intelligenza artificiale per capire se un certo testo è stato generato da un'intelligenza artificiale.
Mm-hmm.
E loro hanno preso qualcosa come, mi pare, 30.000 articoli pubblicati negli ultimi anni su Archive. Archive è un posto dove si mettono gli articoli prima della revisione.
Mm-hmm.
Quindi io ho un articolo, lo mando in revisione. I famosi preprint, brava. Quindi sono articoli che effettivamente sono quelli che ti aspetti che veda il revisore.
Mm-hmm.
E loro hanno preso gli articoli sulle tre categorie con più articoli, che sono computer science, quindi informatica, e poi matematica e fisica, e hanno fatto passare questi articoli per il loro filtro che dice se sono articoli generati o meno da intelligenza artificiale, al di là di correzioni minimali e quindi, insomma, diciamo, tutte le cose che si usano normalmente per la correzione del testo dell'inglese. E loro hanno notato che nella categoria di computer science, quindi di informatica, c'è stato un incremento negli ultimi due anni di praticamente raddoppiato il numero degli articoli che loro pensano siano stati generati da intelligenza artificiale. È passato da qualcosa intorno al 3%, che potrebbe essere una soglia di errore, di falsi positivi che loro generano, a un 6%, considerato anche che nel frattempo siamo passati da 3.000 articoli a più di 9.000 articoli su Archive. E quindi abbiamo aumentato il numero degli articoli, abbiamo aumentato il numero degli articoli che secondo loro sono generati da intelligenza artificiale.
Ma a dirti la mia esperienza personale, sicuramente se ne sente parlare molto di più, cioè è una roba che non sapevo che nessuno facesse fino a qualche anno fa, e adesso se ne sente parlare. Perché in alcune cose aiuta, cioè non di gente. Poi l'altra cosa che è cambiata è anche che alcune riviste ormai te lo chiedono, cioè hai generato parte del tuo articolo con AI generativa? Devi dichiararlo. Però è ovvio che comunque è uno strumento che aiuta, cioè almeno io non lo sto usando per scrivere, non lo uso per scrivere gli articoli, ma magari per controllare la grammatica, cioè non essendo native speaker, tu scrivi un paragrafo e gli dici controlla la grammatica. O che puoi anche usare altri tool, lo so, però lì a volte ti cambia la frase con magari parole più adatte, o riassumi questo in 5 righe perché magari sei oltre i limiti, e questo tipo di cose qua, detto sinceramente, lo sto usando anche per scrivere dei grant, anzi, se devo pensare al mio ambiente c'è più gente che lo usa forse per scrivere i grant che per scrivere gli articoli.
Ma infatti una cosa è dire io uso questo strumento per esempio, come dici te, per farmi correggere la grammatica, per renderlo più scorrevole, eccetera. Un'altra cosa è mi faccio scrivere delle parti importanti di testo perché mi manca in qualche modo la conoscenza o comunque la voglia. Questo tendenzialmente ci sono delle differenze che possono essere anche in qualche modo riconoscibili dagli algoritmi che cercano di fare il riconoscimento del testo scritto dall'intelligenza artificiale.
Però questo vuol dire anche che, come adesso, io ti interrompo, mi dispiace, questa sera di nuovo. Così prendi un altro bianchino, vedo. No, ride, per chi vuoi che non vedete ride. Dicevo che mi sono persa, mi hai distratto bevendo
plastica. Stavo dicendo che puoi cercare di capire la differenza.
Ecco, mi viene in mente. Sai che ci sono, quando tipo invii una tesi o altro, c'è questo controllo del plagiarism. Adesso si potrebbe fare, cioè per evitare poi che ci succedano questi casini, se ci sono questi algoritmi che riconoscono i testi generati da ChatGPT, mi vedo le riviste tra 2-3 anni implementare dicendo fai un check su questo sito per vedere che non è stato generato da AI generativa, cioè fai quel tipo di controllo per dimostrare che è roba originale e che non l'ha scritto un ChatGPT di turno.
Ma infatti l'azienda che citavo prima, che ha fatto questo report, che per l'appunto non è un articolo pubblicato sotto peer review, però tendenzialmente a vederlo sembrano dei dati ragionevolmente solidi, fanno esattamente questo. Cioè, loro
però sono in conflitto di interessi. Quindi.
Sono in conflitto di interessi, però ti danno un prodotto open source aperto per cui puoi replicare i dati è meglio di niente. Ma a questo punto, per ricollegarsi al discorso iniziale, Facebook, dove c'hai i bot che parlano tra di loro, c'è un altro articolo che esso stesso è un preprint, quindi non è ancora un articolo passato sotto peer review, però è scritto da gente di Stanford che tendenzialmente le cose le sa fare, che si mette dall'altra parte. Loro hanno preso le revisioni sulle quattro conferenze di intelligenza artificiale più importanti del settore. Nella computer science le conferenze contano molto, non contano solo gli articoli. E poi hanno preso anche le revisioni del tutto l'ecosistema di Nature e hanno fatto la stessa cosa. Cioè, questi sono dati che non sono pubblici, quindi devi andare dal gestore della conferenza e dire io voglio vedere le revisioni che i revisori hanno fatto sugli articoli. E te me le dai
tutte.
Aspetta,
perché tu parli del giornale che viene pubblicato in seguito alla conferenza in cui ci sono i riassunti di cosa si è parlato alla conferenza.
Nella computer science le conferenze hanno dei proceedings, cioè vengono pubblicate comunque. Quindi nel processo di gestione della conferenza te mandi l'articolo.
Ma sono gli abstract di fatto che vengono pubblicati o sono...
No, noi abbiamo articoli di 6, 9, 12 pagine che vengono pubblicati a conferenza. Su cui poi, volendo, poi una volta che l'hai pubblicato, puoi diciamo estenderlo e farci un articolo su rivista.
Sto ridendo perché è la 125esima volta che ti interrompo. Sto vedendo se riesci a perdere il filo o no, ma non ci riesco.
Ce la sto facendo.
Comunque hanno analizzato tutte queste le conferenze.
Hanno preso le conferenze dagli organizzatori, si sono fatti dare le revisioni e hanno fatto la stessa cosa e hanno cercato di vedere quante revisioni erano state scritte da ChatGPT.
Mm-hmm.
Perché qui si torna al punto iniziale, cioè se te mi mandi della roba che sostanzialmente è scritta dall'intelligenza artificiale e quindi te non hai avuto tempo di perderci, non hai avuto pazienza di perderci, perché io revisore me ne devo riguardare?
Mm-hmm.
Me ne faccio revisionare da ChatGPT. E c'è un articolo, insomma, piuttosto serio, in cui in realtà la cosa interessante è anche cercare di capire com'è che loro fanno a fare questa, questa detection. E questo, diciamo, facendo un po' un misto tra i due articoli che ho citato, sia questo che quello dell'azienda, sostanzialmente quello che succede è che ci sono delle, dei pattern, cioè delle caratteristiche del testo che sono riconoscibili. E, per esempio, il fatto di utilizzare alcune parole in modo molto più frequente di quanto non le utilizzano gli umani. Avverbi o aggettivi che sono un po' pomposi e che se te hai avuto esperienza di ChatGPT, quando leggi qualcosa pensi, da questo è stato scritto da ChatGPT, perché effettivamente vedi che c'è un modo di scrivere molto verboso. E questo, quindi la frequenza di alcuni caratteri, la frequenza di alcuni tipi di punteggiatura, perché la punteggiatura è difficile, cioè l'intelligenza artificiale fa correlazione fra le parole che hanno ovviamente una correlazione semantica, quindi alcune parole si ritrovano in discorsi che parlano di una certa cosa, mentre la punteggiatura la trovi dappertutto. Quindi alle volte ci sono caratteristiche di punteggiatura che sono graficamente corrette, cioè le vedi, sembrano corrette, ma sono semanticamente che non funzionano, perché alla fine la punteggiatura è scorrelata rispetto alla semantica del testo. E poi ci sono delle altre caratteristiche che riguardano quanto il testo sia predicibile. Per cui, se te hai un modello di generazione del testo, quello che il modello fa è, in funzione di quello che è stato detto fino a quel momento, cercare di indovinare la parola prossima, che sia quella che più probabilmente seguirà in quella frase. Se te dai a un modello delle parole e gli chiedi qual è la prossima parola, lui cercherà di indovinare. Se in un testo la prossima parola è una parola che il tuo modello indovina sempre, allora è più facile che sia stato generato da un'intelligenza artificiale. E quindi, mettendo insieme tutta questa serie di cose, ora qui l'articolo è piuttosto complicato nel modo in cui loro fanno l'analisi, loro fanno una stima di quante revisioni siano state fatte da ChatGPT e quante invece siano state fatte dagli umani. E loro hanno appunto questo corpus che sono conferenze di intelligenza artificiale e
nature portfolio. Sì, ma dici la percentuale, dai, non tenerci sulle spine, insomma.
Allora, la percentuale più alta di tutte, tra il 23 e il 24, quando è stato pubblicato già ChatGPT.
Ah, ok, pensavo 23%, ok, vai.
No, ma ci siamo vicini, è il 16%, 16 qualcosa per cento, che è una conferenza, tra l'altro, di Natural Language Processing. Quindi gente che di mestiere lo fa, quindi conosce bene lo strumento. Tutte le altre quattro sono comunque aumentate tra il 4,5% e il 16%, quindi effettivamente, mentre Nature in realtà ha delle statistiche molto più basse,
okay,
per cui quindi effettivamente questo fenomeno avviene.
Che poi probabilmente siete una sorta, cioè queste conferenze, appunto, visto l'ambito, magari sono una sentinella, nel senso se comincia a vedersi lì, poi pian piano si diffonderà.
Esatto.
Perché sono giustamente i più esperti dello strumento che poi lo usano per primi, insomma.
Esatto, e la cosa interessante che diceva lui è che c'è, loro avevano anche l'evoluzione temporale delle revisioni, per cui dice che la maggior parte delle revisioni, c'è una correlazione fra essere in ritardo nella revisione e farlo fare da ChatGPT. Che a te quando c'è la revisione c'è una deadline.
Prova a farlo, non c'ho tempo, lo faccio fare a ChatGPT.
Esatto. E poi altre cose del tipo reference effect, cioè il fatto che nella revisione ci siano delle altre reference, questo normalmente è, invece c'è una correlazione inversa. Se ti metto delle reference precise, per cui ti dico, guarda, dovresti conoscere questo e quest'altro, allora è più difficile che sia stato generato da ChatGPT. Mm-hmm. E quindi niente, il punto è, ricollegando tutti i discorsi, che sì, stiamo andando verso una situazione in cui dobbiamo produrre sempre di più, e quindi produciamo sempre di più anche monnezza, E quindi anche quelli che fanno le revisioni a un certo punto dicono: ma perché devo perdere tempo a fare revisione di monnezza? E questo è preoccupante, lo dicono anche gli autori dell'articolo, del secondo articolo, perché te mandi gli articoli a revisionare perché vuoi avere del feedback, se te lo prendono oppure no. Però una buona conferenza ti dà dei buoni feedback, ti dà della gente che te lo guarda e ti dice: non te lo pubblichiamo per questo, questo e quest'altro motivo. Se a un certo punto il feedback viene da ChatGPT, me lo posso fare anche da solo, non c'è bisogno di mandare alla conferenza. E questo è un problema dal punto di vista della produzione scientifica. Ovviamente il vulnus, il male di tutto questo, sta nel fatto che dobbiamo pubblicare a manetta, cioè che siamo valutati sulla quantità delle cose che pubblichiamo, sulle citazioni che prendiamo, e quindi c'è un sacco di gente che cerca di pubblicare il più possibile anche con strumenti eticamente discutibili.
Evviva! Yes. La gioia!
Stasera è una puntata positiva.
Vabbè, ma dopo questo messaggio positivo e di ottimismo verso il futuro, direi che è giunto il momento di lasciare la parola a Giuliana, che intervista Luciano Maiani.
Cari amici ascoltatori, ben ritrovati. Oggi per me è davvero un onore essere qui con Luciano Maiani, fisico, che è tra gli autori della teoria che ha portato a scoprire il quark charm. Lui è stato presidente dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, direttore del CERN e del CNR. Ha ricevuto ben 7 prestigiosi premi internazionali e 4 lauree honoris causa. Insomma, una persona al cui cospetto mi sento piccola piccola. E vorrei iniziare questa intervista con una domanda quasi banale. Perché ha deciso di studiare fisica?
Dunque, no, la risposta è molto semplice. Normalmente i gusti si delineano verso il liceo. E infatti dopo il ginnasio, io ho fatto gli studi classici, dopo il ginnasio che è stato molto duro, il liceo è stato un momento in cui si può riflettere e avevo in particolare sviluppato degli interessi proprio sulla fisica e incontrai un mio collega che era un astronomo dilettante e quindi mi introdusse a questa cosa, guardare col telescopio eccetera, ma soprattutto incontrai un libro molto bello che è il libro di Abetti che si intitola Il Sole e che cercava di dava una descrizione del Sole dal punto di vista di come funziona eccetera e questo è stato molto affascinante, mi ha praticamente aperto il mondo della fisica quantistica, delle reazioni nucleari di alta energia, eccetera. E quindi da lì, visto poi che appunto i risultati a scuola non erano male, ho deciso di fare fisica. Mi sono innamorato della fisica su questo libro, quindi bisogna che gli scienziati scrivano dei libri.
Lei si è laureato nel 1964, quindi esattamente 60 anni fa. Come è cambiato, secondo lei, il percorso di studi che uno studente in fisica si ritrova oggi ad affrontare, ovviamente sia a livello di materie studiate che di organizzazione o di mentalità degli studenti, per esempio?
Ma io non penso che sia cambiato, cioè sono cambiati gli argomenti, però io penso che lo stile è rimasto quello. Ad esempio, io ho insegnato lungamente negli anni 80-90 fino al 2010 veramente e i miei modelli erano quelli che avevo trovato all'università, cioè Bruno Tuschek, Amaldi e così via. Naturalmente gli argomenti sono cambiati, però il metodo è sempre quello. C'è un maggiore, molto maggiore uso del computer. Adesso si parlerà dell'intelligenza artificiale, però io penso che questi siano degli strumenti più che dei metodi. Naturalmente anche la fisica è cambiata, sono venuti tanti argomenti nuovi, eccetera. Io penso che bisogna tenere un occhio aperto su quello che succede. Questo è la regola è questa. Per esempio, sono state osservate le onde gravitazionali che quando io ero giovane erano un sogno, sono stati osservati i bosoni intermedi che quando ne abbiamo sentito parlare la prima volta, dice, vabbè, tra mille anni forse lo incontreremo. Quindi il futuro si realizza e bisogna stargli dietro.
Insieme a Sheldon Lee Glasgow e Ioannis Iliopoulos, lei ha elaborato una estensione del modello a quark allora in auge, che prevedeva l'esistenza di soli tre quark, up, down e strange, in modo da tener conto di alcune anomalie presenti nel modello standard. Se non sbaglio, questa teoria, che poi ha preso il nome di modello GIM dalle vostre iniziali e che ha portato, come dicevamo prima, alla scoperta del quark charm, è stata elaborata solo 6 anni dopo la sua laurea. Qual è il processo, anche creativo, che porta a pensieri quasi rivoluzionari di questo genere?
Ma diciamo, è vero, solo 6 anni dopo la mia laurea, ma nel frattempo era venuto fuori il modello dei quark, che era una cosa assolutamente entusiasmante. E in effetti la scoperta, diciamo il nostro lavoro GIM, si è realizzato quando abbiamo tradotto veramente a livello dei quark quello che stava succedendo. La gente faceva dei calcoli con quello che si chiama l'algebra delle correnti, che sono dei calcoli molto astuti ma difficili da capire, ma noi capimmo che tradotto nella modo dei quark era una cosa semplicissima, e quindi il problema che si era incontrato in quel mondo lì, in quella descrizione, trovava una soluzione altrettanto semplice, un altro quark, e questo fu assolutamente sorprendente perché è sceso proprio, ce lo siamo trovati davanti, dice vabbè, ma allora è così, e quindi l'abbiamo scritto. E c'erano molti dubbi a quel tempo perché non si capiva come, proprio perché non usavamo un approccio, diciamo, rigoroso da un punto di vista come l'algebra delle correnti. Diceva, vabbè, ci sono i quark, allora questo succede. E naturalmente la gente dice, sì, ma i quark sono un'invenzione, una cosa matematica, eccetera. È stata la fiducia in questo modello, in questa visione, perché poi, diciamo, poi dopo venne i Partoni, il di Pirenassi Schettering, che mostrarono quanto il concetto dei quark era reale. Allora era un sparo nel buio, insomma, però diciamo noi fummo molto convinti fin dall'inizio che era la cosa giusta, non c'era alternativa.
Quanto è possibile per un dottorando o un postdoc di oggi arrivare a un risultato di simile portata?
Beh, certo, naturalmente la fisica è diventata più difficile, però in realtà è sempre stata così, cioè uno si è dovuto sempre tenere in qualche maniera un po' più avanti, ed è lì che c'è le cose da scoprire. Poi le scoperte saranno fatte come prima, insomma, non credo che siano diverse. E in fondo tutta la mia vita è stata fatta in questo modo, insomma. Non credo che sia cambiato il concetto, sono cambiati gli argomenti.
Ma anche a livello di opportunità date alle persone giovani da parte magari dei professori?
Sì, ma io penso che intanto i giovani sono giovani, quindi hanno un'energia e una inventiva maggiore di dopo. Dopo si diventa più convenzionali. E quindi io penso che, infatti lo vedo, insomma, si sono dei giovani brillanti che dice questo farà strada.
Molti anni dopo, il suo lavoro è stato messo in discussione dalla deputata Gabriella Carlucci, laureata in lingue e in lettere, con un passato da conduttrice televisiva. Perché? E soprattutto, come può succedere che una persona che non ha competenze in fisica metta in discussione un lavoro così specialistico?
Ma guarda, lì il problema non era quello. Il problema era stata una nomina della mia persona, presidente del CNR, era una carica molto ambita, tipicamente riservata, diciamo, a un quadro politico. E non posso non dimenticare che il ministro che mi nominò 6 mesi dopo è cambiato. E quindi, diciamo, il punto era di riuscire a trovare il modo per spingermi alle dimissioni e liberare il posto. Il problema non era, la nostra ragazza non capiva assolutamente niente. Arrivarono a dire che avevamo scritto un lavoro sbagliato. Ora è vero che quel lavoro faceva un'ipotesi che poi alla fine non si è realizzata, ma questa è la fisica. Alcuni dissero che era proprio sbagliato materialmente. Allora si era firmato da me, da Gabibbo, da Parisi e da Petronzio, insomma, che ci fossimo proprio sbagliati banalmente mi sembrava difficile. In più l'argomento che portò la Carlucci fu, dice, ma sì, ma questi di Roma sono tanto bravi ma non hanno mai avuto il premio Nobel. Allora il mio amico Glascio gli rispose con una lettera molto pacata dicendo, guarda che non è un criterio questo qui. E poi inoltre alla fine il premio Nobel Parisi l'ha preso, quindi diciamo adesso non si può dire più neanche quello.
Proprio a proposito della sua nomina come direttore del CNR c'è stata un'altra, se possiamo chiamarla così, avventura. E infatti, poco dopo la nomina, lei è stato sospeso in quanto firmatario di un appello in cui si diceva contrario alla presenza del pontefice in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Questo perché, con gli altri firmatari della lettera, ritenevate la sua presenza incompatibile con un atteggiamento equilibrato e laico. Ora, secondo lei, quanto la religione influisce sulla libertà di ricerca? E l'influenza è maggiore, se c'è in Italia, rispetto a quella che può esserci in altri paesi cattolici?
Ma, diciamo, nella mia esperienza, diciamo, quello è un caso veramente molto isolato. E normalmente io non andavo d'accordo con Marcello Cini, che aveva scritto una lettera e che io poi ho firmato convintamente. Cioè, continuo a pensare che il ruolo del Papa non sia quello di andare a fare il discorso inaugurale dell'anno accademico in cui tu devi dare ai professori le linee di sviluppo. E questo, diciamo, non è nel mestiere, quindi non mi sono pentito. Mi sono pentito. E poi non l'ho firmata come presidente del CNR, l'ho firmata prima. Se fossi stato presidente del CNR sicuramente non l'avrei firmata, perché naturalmente un presidente deve rappresentare le opinioni anche dei suoi sottoposti, che saranno differenti. Quindi non mi sono pentito di aver firmato quella lettera. Beh, è stata fortemente misinterpretata, cioè io avevo detto, l'ho specificato dopo in un'intervista che mi ha fatto l'Avvenire, il giornale dei Vescovi, ci tenevo a dirla lì, se il Vescovo di Roma viene a visitare l'università siamo tutti contenti, e il Papa in particolare siamo ancora più contenti, ma non siamo contenti se ci viene a dire cosa, a dare delle indicazioni su quello che dobbiamo fare, e questo lo mantengo. Per il resto io non ho mai visto, devo dire, interferenze serie nella politica, a parte questi episodi che sono più legati a una posizione di potere piuttosto che a uno che fa lo scienziato. Io non ho mai visto interventi sulla ricerca, nessuno è venuto a dire che Jim non andava d'accordo con quello che aveva detto Sant'Agostino, insomma questo non è successo.
Lei è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, dal 1993 al 1997, del CERN dal 1999 al 2003 e del CNR dal 2008 al 2011. Quanto rimane del lavoro di un fisico quando si diventa direttori di enti di ricerca?
Diciamo, resta il tuo atteggiamento. Cioè, tu capisci di che si sta parlando, e questo secondo me è fondamentale. Cioè, è fondamentale che il presidente, diciamo, l'intervento della politica si deve fermare un po' prima, forse a livello del ministro, ma che un presidente di un ente di ricerca, così come il direttore del CERN, sia uno che, diciamo, è uno del mestiere, è fondamentale, perché ti permette di fare delle scelte non basate su questioni che ci sono anche politiche o di interesse del personale, eccetera, ma che hanno una base scientifica, e questo io l'ho riscontrato sia nell'INFN sia quando ero direttore del CERN, e sono state delle scelte che secondo me, se ci fosse stato un puro amministratore, non avrebbe fatto, e sia nel CNR. Quindi io insisto nel pensare che questi posti qua debbano essere dati a delle persone che hanno mostrato una competenza nella disciplina di cui si parla, insomma, e non semplicemente la capacità di gestire o di amministrare o di gestire il personale. Quella ci vuole, ma deve essere guidata da una conoscenza della materia, diciamo.
Cosa significa, proprio all'atto pratico, dirigere un centro di ricerca come il CERN? E che differenze ci sono, se ce ne sono, con un ente nazionale come l'INFN o il CNR?
Diciamo, lascerei un momentino da parte il CNR, ma io non ho trovato differenze tra l'INFN e il CERN. Semplicemente il CERN è più difficile, perché le scelte sono più su una scala più grossa, c'è la comunità internazionale, cioè è più difficile, però... Diciamo, l'esperienza accumulata nell'INFN e nel CERN è andata bene lo stesso. Il CNR è un oggetto a parte, perché è un oggetto molto complicato, e perché c'ha letterati, archeologi, medici, eccetera. Da questo punto di vista è anche molto affascinante, perché diciamo, guidare un ente come il CNR è una sfida, diciamo, diversa da avere il CERN, è diversa. E quindi l'ho trovata molto stimolante anche quella difficile, però anche lì io penso che di aver avuto un vantaggio, nel senso che io venivo da un campo di ricerca, che è quella delle particelle elementari, che nel CNR non è molto rappresentata, e quindi non avevo degli interessi da difendere. Un medico che diventa presidente del CNR naturalmente sta un po' dalla parte della medicina, o un fisico dello Stato, quindi e lì invece bisogna evitare una cosa di questo genere. Un fisico di particelle è come uno sceso su Marte che improvvisamente gli dicono di fare qualcosa, e quindi da questo punto di vista è stata un'esperienza molto molto interessante.
Cosa ne pensa dei progetti futuri del CERN, come il Future Circular Collider, un acceleratore di circa 100 km di circonferenza che dovrebbe raggiungere un'energia nel punto di collisione di 100 TeV? Ora, per dare ai nostri ascoltatori un'idea, attualmente gli scienziati al CERN lavorano con LHC, che raggiunge un'energia nel punto di collisione di 14 TeV e ha una circonferenza di appena 27 km.
Beh, l'FCC è il passo successivo, ci sono rimasti dei problemi aperti, non sappiamo se in qualche modo quale sia la strada della teoria standard nella unificazione delle forze e nell'arrivare a una comprensione veramente unificata delle leggi della natura, delle leggi della fisica, diciamo, e quindi c'è una strada obbligata, bisogna andare lì e andare a più alte energie e vedere che succede. È un'impresa difficile, e io penso che da questo punto di vista occorrerebbe renderla più globale, più diciamo la strada di LHC, che poi alla fine è stata una macchina che serviva agli interessi delle fisiche delle particelle in tutto il mondo, quindi dovrebbe andare un passo in questa strada, e da questo punto di vista sono molto preoccupato della situazione internazionale, perché invece sembra che stiamo andando esattamente al contrario, in una frammentazione della società, dei poli diversi, eccetera. Quindi, diciamo, io secondo me ci potrebbero essere delle serie interferenze, che invece da un punto di vista della fisica quello sia un passo obbligato, secondo me è vero. Cioè, ci sono delle domande che solo una macchina 10 volte più potente di LHC saprà rispondere.
Tra le ragioni per cui molti studenti odiano la matematica, la fisica, insomma molte materie scientifiche, c'è che ritengono lasci poco spazio alla fantasia e all'interpretazione. Cioè, in un problema di queste materie c'è un unico risultato corretto e tutti gli altri sono sbagliati. Quindi, psicologicamente, siccome il risultato giusto dovrebbe essere ottenuto tramite procedimenti logici, se una persona arriva al risultato sbagliato, inizia a, diciamo, pensare di non essere all'altezza, di essere stupido e così via. Invece l'errore è una parte fondamentale a tutti i livelli nei processi scientifici. Ecco, la mia domanda è: quale dovrebbe essere il rapporto sano di uno scienziato con l'errore, con la possibilità di sbagliare?
Questa non è molto complicata, è la domanda base di che cos'è la scienza, diciamo, se la scienza come progredisce. Allora, la scienza progredisce scartando le idee sbagliate, però le idee sbagliate non è che sono sbagliate perché sei stato cattivo, sono sbagliate perché o le tue conoscenze non erano sufficienti, pensiamo a Newton, nessuno aveva sperimentato con corpi che si muovono con una velocità confrontabile a quella della luce. Newton questa cosa qui non ce l'aveva, quindi se tu vuoi estendere le tue idee a dei campi in cui stai stirando le cose, ti puoi aspettare che il risultato non ti dà ragione. D'altra parte, a differenza delle altre attività umane, noi abbiamo un termine di confronto che è invalicabile. Come dice Feynman, non importa quanto elegante sia la tua teoria, non importa quanto tu sia furbo, se non vai d'accordo con l'esperimento è sbagliata, punto e fine. E quindi questo è il nostro termine di confronto. Allora, adesso ci sono diverse idee su come estendere l'attuale teoria delle particelle elementari verso energie più, verso distanze più piccole, energie più elevate. Alcune di queste idee saranno giuste, altre saranno sbagliate e le scarteremo. Forse non abbiamo ancora trovato l'idea che si applicherà a quello che troveremo, ma se noi non sapremo che cosa c'è, non faremo più progressi. Quindi bisogna attendere, diciamo, avanzare delle teorie. Se poi la natura va da un'altra parte, non è che noi siamo stati particolarmente stupidi, abbiamo fatto delle prove.
Ultima domanda: qual è la scoperta futura su cui punterebbe tutto?
Beh, diciamo, ci sono delle sfide. La sfida è la materia oscura, un'altra sfida è com'era l'universo primordiale. E forse troveremo delle risposte o con un acceleratore di grande dimensione, o forse invece studiando le onde gravitazionali in maniera migliore e sulla materia oscura, forse questi sono dei problemi che stanno sul tappeto e secondo me questi sono i problemi con cui ci confrontiamo adesso.
Grazie per aver soddisfatto tutte queste mie curiosità e per questa interessantissima conversazione.
Molte grazie.
Bentornati in studio come si fa sempre comunque si parla della Barza che dopo una selezione che ho proposto a Leonardo lui ha scelto quella che gli ha fatto più ridere e l'ha anche sofisticata, gli ha fatto il tuning.
Brava sì, perché mi sembrava meglio.
Quindi adesso la leggerà più sorella. E ve la racconterà.
Cioè, no.
Sì, è farina nel tuo sacco.
Non è, però devo andare a ritrovarla, aspetta. Allora, ce l'ho.
I tempi di reazione di Leonardo di stasera sono fantastici.
No, ma questo è proprio un colpo bassissimo.
Come un colpo bassissimo? L'hai modificata tu?
Cosa dice un tasso americano ad un altro tasso posto a 1609 metri di distanza? Tassomiglio.
A me comunque piacciono di più le altre, tipo il piccolo di serpente che dice alla mamma di serpente: mamma, ma è vero che siamo velenosi? E la mamma, sì, certo, perché me lo chiedi? Mi sono morso la lingua. È bello.
Cioè, questa me la raccontavano alle elementari.
Io non l'ho mai sentita.
Perché siamo di due generazioni diverse, se siamo un po' più
vecchiotta. Ah, ok, quindi ho capito. Tornano, a volte ritornano. Vabbè, dopo questo barze, quindi tassomiglio, dobbiamo spiegarla secondo te? Tassomiglio, 1609 metri?
No, vale.
Perché subito 1609 metri quando mi ero un attimo destabilizzato, poi ho capito. Ma è un tasso americano, ricordatevi bene. Americano. Beh, dopo questo ilare momento in cui adesso che si concluderà con Leonardo che dice ho raccontato una barza.
Vai avanti Valeria, no. Mi raccomando.
Nemmeno da ubriaco lo fa, niente.
Ma no, ora questa cosa che sono ubriaco è veramente offensiva.
Offensiva addirittura. Allora.
Senti, parlaci di queste parole strane.
Sì, parole strane.
Due greche e una latina.
Allora, dimmi, che cos'è secondo te l'apoptosi?
Ecco, l'apoptosi è una cosa che finisce per tosi. E...
Bravo, quindi questo è già qualcosa di molto interessante. Che cos'altro finisce per tosi?
L'ex sindaco di Verona.
Tanatosi. No, non è vero. Non lo so, no, apoptosi, in realtà, passiamo il greco che non ho mai studiato.
È l'apostrofo apoptosi, non
sì,
l'apoptosi.
Sì, non è l'apoptosi, no.
Allora cambia tutto, vabbè, sì.
Apoptosi. È la morte programmata delle cellule. Cioè, io cellula sto male, per il bene della comunità, vado in morte programmata, cioè mi suicido.
Ok.
È bello come concetto, no?
Dipende insomma da quanto vuoi essere collettivista nella tua visione delle cose.
Beh, le cellule sono collettiviste, nel senso che tu pensi che se tu esplodi o rilasci tutto il contenuto cellulare che è all'interno, per forza di cose esponi delle cose nell'ambiente extracellulare che non dovrebbero esserci, e questo genera un sacco di infiammazione, problemi, e se le cellule morissero tutte così sarebbe una tragedia, cioè saremmo in uno stato infiammatorio continuo e sarebbe realmente un problema. Quindi in molti casi le cellule decidono appunto di andare in apoptosi programmata, quindi in questa morte programmata. Cosa vuol dire? Cambiano una serie di caratteristiche della cellula e espongono dei segnali che dicono alle altre cellule che invece stanno bene, distruggimi, mangiami e distruggimi, cannibalizzami, scioglimi nell'acido, più o meno questo è riassunto. Perché in realtà... Beh, in realtà è così perché vengono poi fagocitate, quindi le cellule in apoptosi vengono fagocitate dalle altre cellule e vengono tutti i componenti
non
degradati
un altro
riciclati.
Organo? Cioè, perché invece non
perché
se
ovunque
vanno a
poi muoiono
Bahamas.
Male, creano infiammazione, quindi non vogliamo infiammazione né in un organo né nell'altro. Oltre al fatto che la motilità delle cellule va bene fino a un certo punto, cioè non è così facile, cioè non hanno le gambette che corrono e fanno la maratona. Io mi sto immaginando questa scena di un neurone che decide: ma sì, perché non andare nel fegato.
Un po' da morire nel piede che si sta meglio, fa più caldo.
Perché? No. Ma perché?
Va bene.
No. E tra l'altro in questi segnali attivati dall'apoptosi stessa ci sono anche dei segnali antinfiammatori, cioè io sto morendo, non ti preoccupare, sì ci sarà un po' di casino, ma tu di agli altri che è una morte controllata, quindi non attivare troppa infiammazione che fa male alla salute. Tra l'altro l'apoptosi è un meccanismo che funziona fisiologicamente in un sacco di processi del nostro corpo, ad esempio nello sviluppo, e se non sbaglio ho letto oggi una statistica che diceva che in un adulto sano circa 50 miliardi di cellule vanno in apoptosi ogni giorno.
Te l'ha detto ChatGPT.
Esatto, no? Me l'ha detto una schermata di un articolo di Nature. Ok. Quindi per dire quanto è una roba comune nelle nostre cellule. Ok, cosa c'entra questo con i virus? Mm-hmm. Allora, in realtà uno dei sistemi, cioè con cui queste cellule che vanno in apoptosi dicono alle altre mangiami, guarda che sto morendo, è meglio se mi butti fuori, cioè se mi degradi, è modificare la loro membrana cellulare. Allora, membrana cellulare, te la ricordi? Ti ricordi cosa sono i fosfolipidi? Le nostre membrane sono fatte da due strati di questi che si chiamano fosfolipidi, te lo dice fosfolipidi, hanno una testa polare e una coda lipidi, grassa, e le due code grasse stanno una contro l'altra, quindi sono un doppio strato, cosa ridi?
No, è chiaro dal nome che ho visto.
Fosfolipidi.
Fosfo, cioè la testa e la coda grassa.
La testa è polare e la coda è grassa. E in realtà questi fosfolipidi ce ne sono di diversi tipi. E uno di questi fosfolipidi si chiama fosfatidilserina. Questa fosfatidilserina normalmente non sta mai fuori, è sempre nello strato interno, quello verso l'interno della cellula. Non è mai rivolta all'esterno. ma se la cellula va in apoptosi, arriva una simpatica enzima che si chiama flippasi, molto originale come nome,
che flippa,
la flippa e la manda, certo, fuori. Quindi quando le cellule espongono fosfati di serina all'esterno, vuol dire che stanno andando in apoptosi, e quindi le cellule intorno le eliminano dalla zona e attivano questo segnale, dice ok, distruggiamo, va tutto bene, stiamo tenendo tutto sotto controllo. Ora, primo problema qual è? Che questo simpatico sistema è usato dai virus, perché sono intelligenti. Cioè, cosa succede? Che io virus voglio infettare tantissime altre cellule, cosa faccio? Se io uso la fosfatidilserina sulla mia struttura lipidica, perché, piccolo passo indietro, molti virus hanno anche loro una membrana lipidica intorno, e questa membrana lipidica la prendono dalla cellula. Quindi loro cosa fanno? Prendono questa membrana lipidica con la fosfatidilserina fuori, e a questo punto questi virus riescono a infettare un sacco di altre cellule, perché il virus verrà riconosciuto come una cellula in apoptosi, e quindi le altre cellule cercheranno di, tra virgolette, mangiare il cibo, ma di fatto lo faranno entrare all'interno, e a quel punto il virus potrà usare i suoi meccanismi per riuscire a uscire dal sistema di degradazione e infettare la cellula e replicarsi.
Quindi quando le altre cellule cercano di, tra virgolette, mangiare la cellula che dovrebbe essere moribonda, il virus in realtà si replica all'interno della cellula che ha attaccato quella che era moribonda.
Esatto. Quindi il meccanismo di base è proprio, se io ho la fosfatidilserina sulla mia membrana citoplasma, sulla mia membrana del virus, riesco a infettare molte più cellule. E questo è un sistema che fanno alcuni virus, non tutti. Quindi è stato dimostrato che ad esempio Ebola, altri virus che causano emorragie come l'assa, dei virus che causano, invece che sono trasmessi dalle zanzare come Zika, dengue, oppure il virus del Nilo occidentale, almeno in studi di laboratorio si è visto che hanno questo utilizzo di questa fosfatidilserina e riescono ad infettare le cellule grazie a questo. Ora, da una parte, vabbè, è ovviamente interessante perché è di nuovo una strategia vincente che possono usare i virus. Dall'altra, però, è uscito molto recentemente un articolo che dice, sì, molto bella questa storia, però occhio, che se questa cosa fosse vera dovrebbero essere molto più infettivi. In particolare parliamo di dei virus, dei flavivirus. I flavivirus sono quelli che sono trasmessi ad esempio dalle zanzare. Quindi ad esempio, come dicevo, dengue, Zika o il virus del Nilo occidentale. Quindi se questi virus infettano le cellule umane, escono con fosfatidilserina, dovrebbero essere altamente infettivi. E quindi noi dovremmo vedere una trasmissione efficace di questi virus anche con altri fluidi biologici. Ad esempio, c'è la storia che Zika è stato trovato nel liquido spermatico, liquido seminale, scusa.
Ti ho capito, sì.
E ad esempio sono anche report sul latte, e lo stesso vale anche in realtà per gli altri virus, ma di infezioni documentate, di passaggio del virus tramite queste vie, in realtà sono molto di meno.
Quindi, scusa Valeria, una cosa, cioè, si suppone che se utilizzano questa strategia sia più facile che passino da una cellula a un'altra, ma non che siano più infettivi, nel senso che sia più facile passarsela da una persona a un'altra.
Sì, però il problema, appunto, qual è il discorso? Che se nel mio liquido seminale c'è virus che espone questa fosfatidilserina, se arriva in una cellula, appunto, facciamo della vagina del recipiente, okay, a quel punto quella cellula della vagina dovrebbe avere i recettori per mangiare l'altra cellula, e quindi dovrebbe essere un sistema per facilitare la trasmissione, in teoria.
Perché diciamo il sistema di mangiare l'altra cellula è più diffuso piuttosto che non il modo in cui si propaga un virus normalmente attraverso...
Sì, poi dipende dai virus, però l'idea di base è quel sistema
quella comune, è quindi quando comune succede,
che dovrebbe essere un vantaggio. Però dici, di fatto in realtà vediamo che tra la sperma, latte e saliva, ad esempio, non vediamo questa grossa trasmissione dei flavivirus. E allora questi ricercatori cosa fanno? Vanno a vedere che cosa ci può essere in questi liquidi, cioè questi liquidi biologici, che possa bloccare questa trasmissione. E in particolare vanno a vedere che all'interno di questi liquidi biologici, ad esempio appunto nella saliva e nel latte materno e nello sperma, trovano degli esosomi che sono ricchi diretti di fosfolipidi con fosfati di serina. Allora, esosomi che cosa vuol dire? Sono delle piccole vescicole che le cellule possono buttare fuori, vuote o con dentro varie altre cose, però sono molto piccole, cioè è come se la cellula di per sé mandasse fuori vescicole vuote che però hanno le stesse caratteristiche sulla membrana. Ora, se questi esosomi sono ricchi di questo di questa fosfatidilserina, vuol dire che satureranno in pratica tutte le cellule recipienti, cioè tutte le cellule che normalmente vorrebbero mangiare il virus. E questo fa sì che praticamente neutralizzano l'azione del virus. Come cosa, scusa?
Sono dei falsi bersagli, cioè mandano fuori queste cose?
Sì, in un certo senso sì. Quindi in pratica questi esosomi delle cellule bloccano i recettori che normalmente riconoscono le cellule in apoptosi e fanno sì che quindi poi i virus non riescano a legarsi a questi recettori e non riescano a infettare le cellule con questo meccanismo. Questo in realtà non è un sistema, cioè questo per ora è uno studio che propone questo meccanismo e ovviamente andrà fatti ad ulteriori studi, però spiega biologicamente perché probabilmente vediamo così poche infezioni con queste altre vie alternative, ad esempio per i flavivirus. In generale è comunque interessante questo continuo equilibrio, no? Cioè il virus sviluppa una strategia, ma in qualche modo la cellula risponde. Giusto per fare un altro esempio, ovviamente questo vale per questi virus, quindi per questi flavivirus che non si trasmettono bene, ad esempio con sperma, latte e saliva. Questo ad esempio non vale per altri virus che invece si trasmettono molto bene con queste vie, ad esempio HIV non è inibito, non vedo un'inibizione di ad esempio il citomegalovirus, che è un virus della famiglia degli herpes che è trasmesso molto bene con la saliva e anche con il latte, e quindi è un meccanismo specifico, cioè non è universale, cioè non tutti i virus usano questo sistema di mimare l'apoptosi per riuscire a infettare altre cellule e di conseguenza non tutti i virus sono bloccati da questa difesa naturale del corpo degli esosomi. Ti sei capito. Perso completamente o ci siamo?
No, penso di aver capito, cioè, unito i puntini, ecco.
Ecco, unito i puntini, bene, è già qualcosa. Poi ci sarebbero un sacco di altre cose super interessanti sui virus, ma giusto un piccolo cenno al fatto che ci sono state le prime mucche infettate da H5N1, che non c'entra assolutamente niente, ma era una cosa interessante che sta succedendo in questo momento, vediamo come evolve, ma per ora non sembrano esserci ancora grossi problemi per l'uomo, ed è in un certo senso collegato, nel senso che il discorso qual è? Che i virus di cui parlavo prima non si trasmettono bene da uomo a uomo perché magari abbiamo questo sistema degli esosomi che ci proteggono, e quindi attualmente il sistema migliore per questi virus per infettare è essere prodotti nell'insetto e poi infettare l'uomo. Essendo prodotti negli insetti non hanno questa fosfatidilserina, quindi non vengono neutralizzati dagli esosomi e quindi riescono a infettarci bene. Questa è un po' la stessa cosa che succede con i virus aviari, come quello dell'H5N1, che è un virus influenzale, non c'entra assolutamente niente, ma è un parallelismo, nel senso che vediamo tantissime infezioni negli uccelli. Queste infezioni dagli uccelli possono passare sporadicamente ad alcuni mammiferi, quindi è stato visto con dei furetti l'anno scorso, 2 anni fa, lo stiamo vedendo con le mucche adesso, ma per fortuna non c'è ancora un passaggio efficace da mammifero a mammifero. E quindi ci tocca continuare a monitorare la situazione per capire meglio come questi virus si trasmettono da un ospite all'altro e quali siano i meccanismi di difesa che per fortuna siamo in grado di attuare. Quindi l'evoluzione continua.
E queste cose qua dove sono state pubblicate? Cioè,
L'ultimo articolo di cui facevo riferimento, quindi questa storia di esosomi, è pubblicato su Nature Microbiology ed è di questa settimana, se non sbaglio, ma mettiamo i riferimenti. Però c'erano già dei rapporti precedenti che mostravano come il liquido seminale sembrava proteggere dall'infezione da Zika, cioè avesse un'attività di interferenza. Quindi c'erano già dei lavori precedenti, ma non era chiaro qual era il meccanismo. Quindi adesso hanno veramente verificato che sono ricchi di questi esosomi che contengono questo fosfolipide, che adesso sai perfettamente cos'è.
Sì, domani anch'io lo spiegherò ai miei studenti di informatica.
Testa, fosfo, testa polare, lipidi, grasso, coda apolare, esatto, questo, bravo. Sì.
Beh, Valeria, sempre sul pezzo, l'articolo della settimana scorsa, veramente.
Ma sì, guardavo roba interessante che era uscita, poi ovviamente si parla di virus, e tra l'altro questo sistema di mimare l'apoptosi è super figo, che tra l'altro in inglese si chiama apoptosis mimicry, che non so tradurre in italiano, ma è proprio i virus mimano, cioè, la apoptosi per riuscire a trasmettersi.
Mimazione, mimaggio.
Non sono capace. Chiediamo a ChatGPT.
Domani, sì, domani. Va bene, Valeria.
Con questo siamo giunti alla conclusione.
Direi anch'io.
Di questa puntata.
Siamo sopravvissuti.
Sopravvissuti, nonostante i bianchetti. E il vomito del
soprattutto
gatto.
Esatto, cioè non è che qualche sintomo si può legare al vomito di gatto, di quelle cose che hai detto prima, no?
No, mi dispiace.
E quindi sono comunque in piena salute, dipende soltanto da quello che gli diamo da mangiare.
Sì.
Va bene. Dobbiamo ricordare qualcosa?
Sì, esatto. Prima di tutto vogliamo dare il benvenuto a Michele e Irene che entrano a far parte della redazione grazie alla call che abbiamo fatto per i social. Quindi vedrete delle nuove facce soprattutto su Instagram, chissà magari in futuro su TikTok, ma una cosa alla volta. Quindi
una cosa alla volta,
pensate
sì.
Che c'è gente che vuole venire in questo gruppo di pazzi. Ebbene sì.
E noi li accogliamo a braccia aperte.
Ma
poi
scapperanno
dopo...
anche molto presto.
Esatto, così. Ora che sono nella chat del gruppo, cominceremo a bombardarli delle nostre idiozie e vedremo se resisteranno.
L'altra novità è che ci sarà presto un altro episodio speciale che è stato già registrato in fase di montaggio, quindi vi aggiorneremo sulla data di uscita. E a proposito di questo, quando ci sostenete tramite Spreaker avete direttamente accesso a questi episodi speciali, chi ci sostiene tramite PayPal abbiamo i contatti delle mail, quindi salvo errori dovreste tutti aver ricevuto il link per ascoltarlo. Chi ci sostiene via bonifico non abbiamo accesso alle mail, quindi è un po' più difficile contattarvi direttamente, quindi vi chiediamo, se ci sostenete tramite bonifico, di scrivere nelle causali la vostra email per potervi darvi l'accesso agli episodi speciali, e se no scriveteci a info@scientificas.it lamentandovi perché ci sostenete e in cambio non avete avuto l'accesso al link, e vi verrà fornito subito il link, come è già successo tra l'altro non mi ricordo il nome dell'ascoltatore, ma siamo solerti, anche se in altre cose siamo molto lenti. Se riceviamo un'email dicendo voglio avere l'accesso all'episodio speciale, vi sostengo, vi voglio bene, ma voi non mi volete bene, vi diamo il link molto velocemente.
Non ve ne approfittate.
Esatto, beh, quello ovvio.
E comunque la prima puntata speciale era fighissima.
Tutto merito di Luca, perché l'idea è sua e anche di tutti i contenuti, e di Ian che ha fatto un montaggio super, perché abbiamo anche trovato gente, cioè professionisti del montaggio che hanno deciso di dedicarsi a fare diventare le puntate speciali super fighe. E niente, a parte questo vi ricordo che tutti i nostri canali sono sempre gli stessi, quindi potete trovarci su Facebook, su X, su Telegram, dove Leonardo legge tutto.
Rispondo con calma. Tra l'altro c'è una fichissima discussione su un giochino statistico che ci è stato messo dentro da qualcuno che ancora non mi sono arreso.
Ma okay,
sappiatelo,
cioè,
ancora non
tutti i messaggi, io sono veramente impressionata da questa tua performance.
No, tendenzialmente penso che quello lì è un giochino in cui a un certo punto ho capito di avere torto e adesso devo trovare una via d'uscita dignitosa. La troverò però.
Molto bene. C'è qualcuno, voi che mettete cose sulla chat sapete che Leonardo vi legge e vi ascolta.
Esatto.
Gli altri non si sa, ma noi ogni tanto ci taggate e ci impegniamo di più. Però anche apprezziamo molto tutte le barze brutte che vengono scritte.
Non è vero.
No, io sì. Cioè, anche sulla scorsa puntata in cui ho intervistato Enea, in cui è stato detto Enea che lavora su Paride è una storia epica. Cioè, anche questi bellissimi, cioè... danno un senso al nostro lavoro, no?
Assolutamente, sì, ti fanno... è proprio per quello che facciamo tutto questo.
E niente, quindi credo di aver detto tutte le varie informazioni e niente, quindi vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata in cui non ci sarà più Leonardo che ha bevuto bianchetti.
Ma vabbè, basta spargere queste notizie false e tendenziose, poi magari ci sarò, che ne sai.
Va bene, buona
ciao
sera,
a tutti.
Buona giornata,
grazie
buon
per averci
tutto
ascoltato.
A tutti, ciao!
Ciao!